Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ascoltiamo la promessa del Signore Gesù che ci purifica, la promessa del perdono delle colpe. Questo chiediamo in questo momento per noi e per tutto il mondo. Consideriamo quindi che proprio nell'Eucaristia, in modo speciale, riceviamo anche la purificazione da tutte le nostre colpe.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, i primi 11 versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore.
Dopo aver esortato riguardo alla fede in Dio e in Lui e in Gesù, all'inizio del capitolo 14, torna più volte, e poi successivamente nell'amore per Gesù e l'osservanza dei Suoi comandamenti, capitolo 14 dal versetto 15 in poi, con il resto che abbiamo già meditato, oggi possiamo dire emerge un tema principale, quello che è racchiuso nell'esortazione a rimanere in Lui, rimanere nel suo amore.
Mi pare che questi si intreccino due temi in questo testo, cioè quello del rimanere, come dice Giovanni, legati al Signore, a Gesù. I suoi discepoli non potranno far nulla da se stessi, ma potranno invece operare le opere di Dio se rimangono legati al Signore, rimanere legati a Gesù. E questo rimanere è strettamente collegato con l'osservanza dei suoi comandamenti, con l'osservanza poi della sua parola, ecco, e quindi con l'inabitazione in essi della parola di Gesù. Già prima, nei testi precedenti, mi sembra che ci fosse questo, insomma, nei capitoli precedenti, questo tema dell'operare, del fare le opere di Dio. Gesù ha già detto che lui compie le opere del Padre e che quindi e che queste stesse opere sono le opere che dovranno compiere i discepoli, anzi sono le opere che compierà Gesù nei discepoli. C'è questo rapporto fra Gesù e il Padre, per cui Gesù compie le opere del Padre, e fra Gesù e i discepoli, per cui i discepoli sono chiamati a compiere le opere che Gesù compierà in loro, insomma. Cioè alla fine, adesso il versetto 12, dove dice che essi compieranno opere maggiori di quelle che ha compiuto Gesù stesso, e che qualunque cosa chiederanno nel suo nome lui la farà, è sottolineato il fatto dell'opera di Gesù, che colui che opera, che fa, è Gesù stesso, e che è l'opera, quindi è lui che opera nei discepoli. E qui mi pare che il testo ancora riproponga questo fatto, cioè del fare le opere, rimanere in Gesù per poter fare le sue opere.
Nei profeti, come si sa, ci sono diversi passi in cui si parla della vigna del Signore. E ce n'è uno di Geremia, che è molto noto, come del resto anche gli altri, perché si canta nelle Lamentazioni del Venerdì Santo. Dice, capitolo 2, versetto 21, «Io ti avevo piantato come vigna pregiata, tutta di vitigni genuini. Come mai ti sei mutata in tralci degeneri, di vigna bastarda? Anche se ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità». Quindi qui è una vite ribelle, bastarda, e sembra che non possa essere, non ci sia rimedio, ecco. Poi se si va a Isaia, c'è un altro oracolo, oltre a quello del capitolo 5, al capitolo 27, 2 dice: «In quel giorno la vigna sarà deliziosa, cantatela. Io, il Signore, ne sono il guardiano. A ogni istante la irrigo per timore che la si danneggi. Ne ho cura notte e giorno, io non sono in collera. Vi fossero rovi e pruni, muoverei loro guerra, li brucerei tutti insieme. Oppure si afferri alla mia protezione, faccia la pace con me faccia la pace». Quindi mi sembra molto, cioè leggerli tutti e due, da una parte Geremia sembra dire che non c'è possibilità, qui invece c'è questo canto pieno di speranza che il Signore appunto fa guardando questa vigna bellissima, ecco, tutta rigenerata. E poi, scusate se sono lunga, ma posso citare anche la regola, ci avrete pensato tutti probabilmente, al paragrafetto quinto della stabilità dice, leggo solo un pezzetto: «E voto di stabilità per fede e gratitudine verso l'unica grazia che a tutti e a ciascuno è data nella comunità, per la quale siamo stati afferrati da Cristo Gesù e per la quale siamo potati e lavorati finché il corpo della nostra miseria sia fatto conforme al corpo della sua gloria».
Anche a me pare che diversi temi continuino, anche appunto come diceva Camillo prima sul portare frutto, quello che chiederete avverrà, e in questo è glorificato il Padre mio che portate molto frutto. Quindi questa la comunità credente che invoca il Cristo, e poi di fatto il frutto viene da questa operazione di Cristo. Ci sono insomma diversi temi anche di pochi versetti prima che ricorrono, però mi sembra che questo comando, rimanete, rimanete, sia particolare, sia anche un'insistenza per qualche cosa che c'è già. C'è già l'amore di Cristo, viene sottolineata una realtà preesistente a cui semplicemente sotto cui bisogna stare, non bisogna scappare, bisogna questo come comando per un risultato che da un lato viene chiamato frutto e dall'altro l'ultimo versetto di oggi viene anche detta gioia, la vostra gioia sia piena. Mi pare che questo quadro della vigna, questa immagine così appunto radicata anche nell'Antico Testamento, sia qui uno strumento per invitare alla perseveranza nel fare la volontà di Dio, ma anche nella speranza, un invito a una grande speranza. L'operazione del Signore è un'operazione di frutto, un'operazione di gioia.
E sempre il versetto 7 dice: se rimanete in me, e c'è una reciprocità tra i discepoli che rimangono in lui e le sue parole che rimangono in loro. Questo delle mie parole rimangono in voi mi sembra una cosa molto importante, è la sua parola, l'aveva detto anche il capitolo 14, al versetto 63, aveva detto: le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. E quindi rimanere attaccati alla sua parola è ciò che permette a lui di rimanere in noi. E per quel che riguarda i frutti, non specifica quali saranno, non dice il frutto sarà che convertiate gli altri, ma dice, sembra che il frutto sia l'osservanza dei comandamenti, e poi vedremo domani l'amore. E quindi anche quello, chiedete quello che volete, vi sarà fatto, pone dei problemi, cioè che cosa bisogna chiedere? Bisogna chiedere ciò che è conforme alle sue parole, a quelle parole che dobbiamo custodire, tenere in noi perché lui sia in noi.
L'ultimo versetto di oggi dice: perché amate cose vane? No, perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Allora, che fa da contraltare appunto a quel versetto che si legge nei Salmi, che dice: perché amate cose vane e cercate la menzogna? Cioè, è la gioia che viene dallo stare attaccati al Signore, che è differente dalla gioia che viene dal mondo.
Il Vangelo di oggi è richiamato alla seconda lettura di ieri, perché mi sembravano molto vicine, nel senso che appunto questo padrone della vigna pota, no? E pota proprio i tralci che possono portare frutto. E ieri diceva, mi sembrava la stessa cosa, che proprio perché si è figli, il padre, perché è padre, ti stringe, no? ti corregge, diceva. E poi anche come frutto, ieri diceva, Dio lo fa per il nostro bene allo scopo di farci partecipi della sua santità, cioè della sua vita, appunto, la vita che scorre in questa vite, si direbbe. E finiva dicendo che ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia, dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati appunto addestrati, ecco, corretti.
Certo, l'immagine della vigna, della vite e dei tralci è molto lampante per chi ha pratica dell'opera, insomma, della campagna, ecco, di chi ha fatto il contadino, perché la vite viene potata a zero, cioè la vita si pulisce in dicembre, novembre, dei rami inutili, ma poi si pota in primavera, ma potata profondamente, quindi il povero tralcio rimane proprio piccolo, e questo che porta molto frutto. Anch'io pensavo un po' alle letture di ieri, anche riguardo alla porta stretta, cioè chi ci può passare la porta stretta, chi è piccolo e chi lotta, come diceva la lettura di ieri, no? di sforzarsi, lottare, passare questa nella porta stretta. E questa è un'operazione che Dio compie tutta la vita, che non si esaurisce in un momento, in un anno. E pian piano, appunto, questa opera del Padre che fa proprio su quelli che sono uniti a Gesù. E mi richiamava anche il chicco di frumento che se non cade in terra non muore, non porta frutto. Mi richiamava anche questa immagine. Ed è appunto un'operazione che, appunto, grazie all'opera del Padre e alla comunione con il Figlio, con il rimanere nella vite, che avviene poi la purificazione e la santificazione, insomma, della nostra vita, ecco, la ricostituzione dell'immagine del Padre in noi, dell'immagine di essere simili a Lui.
Ho pensato che poteva essere un rapporto stretto con il passo del capitolo 13 della lavanda dei piedi. Nel dialogo con Pietro, se non ti laverò non avrai parte con me. Qui mia impressione è che questo sia presupposto. C'è un'opera di purificazione, esattamente così dice il testo, anche se si può prestare a tradurre potare, adesso non so la nuova CEI come tradurre, al versetto 2 bisogna comunque lasciare aperto l'eco dell'espressione lo purifica. È vero che l'immagine porta a pensare lo pota, ma il testo non vedo che, tra l'altro, non è normale dire lo pota con purifica, non sembra normale neanche in greco nell'uso, però resta che è significativa la parola purifica, lo purifica, dice il versetto 2, cioè, insomma, evoca un'opera di purificazione che, se stiamo al capitolo 13 e se stiamo per esempio alla prima lettera di Giovanni, dove c'è la stessa espressione, nel capitolo primo, versetto 7, versetto 8, 9, lo purifica il perdono dei peccati, che continua. Ecco, quindi potrebbe essere qui, ecco, interpretato anche così, il tralcio che non porta frutto lo toglie, c'è un'opera di giudizio, e questo è molto tradizionale anche nei profeti, no? Però il tralcio che porta frutto, cioè in Gesù, essendo lui la vite, e questa è l'affermazione, lo purifica perché porti un frutto maggiore, cioè il perdono dei peccati che continua, in modo che si possa portare quel frutto maggiore che è richiesto dal tempo, dalla grazia della redenzione, dalla grazia messianica. Anche questo i profeti prevedono, no? Per esempio Ezechiele, capitolo 36, li purificherò, eccetera. Cioè, anche nei Vangeli troviamo, non so se si possa accostare, per esempio, quello che dice Gesù nel Vangelo di Matteo, il discorso della montagna, quando dice che ci vuole una giustizia maggiore. Cioè, il tempo della venuta del Messia richiede una risposta maggiore, una giustizia più grande. Lo purifica perché porti un frutto più grande. Non so se si possa anche interpretare in questo modo, capisco che sono molto allusivo, quindi, però mi piaceva anche questa linea che qui i discepoli qui si ritrovano, diciamo, trovano se stessi, sono in Gesù, sono stati lavati dalla redenzione, però hanno bisogno di una continua purificazione per portare il frutto più grande. Qui sembra, quindi, se si legge così, che il frutto maggiore sia proprio una giustizia maggiore, una santità maggiore.